File 12, pagina 76, quarto capitolo, sotto la violenza del Lager. In uno studio sociologico sui campi di concentramento, H.G. Adler, che ha conosciuto lui stesso questi campi, scrive: «I problemi del nazionalsocialismo non rappresentano che un caso speciale, estremo, ammettiamolo, pazzescamente estremo, di situazioni o possibilità che in tutto il mondo si ritrovano nella società moderna, almeno allo stato latente, ma spesso anche manifesto. Il campo di concentramento non può neppure sussistere senza crudeltà e senza massificazione. Entrambe devono manifestarsi sistematicamente affinché esso possa sussistere, diventare quel che è, cioè l'assoluto e ultimo soggiogamento di là dal limite dell'esistenza dignitosa». Adler accenna infine al principio gerarchico nazionalsocialista che continuava a estendersi fino all'interno dei campi di concentramento e che, a causa del carattere totalizzante della società, proprio qui trovò la sua forma più estrema. La gerarchia positiva dell'SS continuava nei livelli gerarchici negativi dei prigionieri schiavizzati. L'Engel, che raccolse le sue esperienze a Birkenau, esprime questo pensiero: «Forse il più grande delitto commesso dall'SS contro i prigionieri non fu quello di mandarli alle camere a gas per annientarli, quanto piuttosto il tentativo, spesso riuscito, di formarli secondo la propria immagine, di renderli esseri cattivi». Poiché le SS avevano a disposizione tutti i mezzi possibili e immaginabili, esse potevano perfino cancellare il confine che avevano creato per dividere gli uni dagli altri gli uomini di Auschwitz, il recinto di ferro spinato, il capo Willy Brackman, un verde che non fu certo fra i peggiori, può costituire un esempio di come questo confine fra internati e sorveglianti potesse essere confuso. Quando Brackman parlò davanti al tribunale dei suoi compagni di prigionia che facevano parte del comando da lui diretto, alla distanza di 25 anni usava, come ovvia l'espressione, i miei internati. Il fatto che anche da parte di coloro che stavano dalla parte opposta ci fossero spesso degli sconfinamenti fra questi due gruppi umani così rigidamente separati sta a dimostrare che la natura umana pone dei limiti a un sistema totalitario anche laddove esso ha imposto il suo dominio nella misura più illimitata. Come riprova del fatto che i confini posti dalle SS potevano essere violati, basti per il momento l'esempio di un uomo delle SS, Pestek, che era fuggito con un internato e che poi ritornò ad Auschwitz per aiutare altri nella fuga, come conseguenza del fatto che sulla linea di confine fra i due gruppi di esseri umani si poteva arrivare a un contatto. Accade persino che degli internati venissero inseriti in una unità speciale dell'SS. Secondo la teoria dell'SS, infatti, i tedeschi, sia pure internati, disponevano di attitudini al comando. Queste qualità a loro sembrarono essere particolarmente sviluppate nella pratica, nei delinquenti comuni. Per questo motivo l'SS reclutarono verdi tedeschi per ammetterli a far parte dell'unità di Dirlewanger. Un'altra conseguenza fu che alcuni appartenenti alle SS venissero puniti per favoreggiamento dei prigionieri e che ci fossero singoli casi di SS che furono addirittura internati essi stessi nel Lager. Nel descrivere gli uomini di Auschwitz bisogna dunque tenere ben presente l'ammonimento di Benedict Kautsky: nulla è più sbagliato di una semplice distinzione bianco-nero. Dato che l'oggetto di questa considerazione sono gli estremi nel comportamento umano, nelle condizioni di un campo di sterminio è stato dato maggior risalto alla descrizione di coloro il cui comportamento si differenziò da quello che ci sarebbe potuto aspettare, piuttosto che soffermarsi sulle reazioni più prevedibili e scontate. Questo vale per i prigionieri che si lasciarono usare come longa manus dei loro oppressori. Olga Lengel ammonisce che la responsabilità dei padroni del lager si estende anche ai delitti compiuti da coloro che si erano posti al loro servizio, e questa osservazione conserva la sua validità. Questo vale anche per i sorveglianti, presso i quali le eccezioni, cioè sentimenti umani verso i prigionieri, interessano più della regola. Chiunque venisse gettato nell'ambiente di un campo di concentramento nazionalsocialista viveva uno shock che la direzione del lager consapevolmente appesantiva, riservando ai nuovi arrivati un trattamento particolarmente brutale. Lo shock che si provava in un campo di sterminio era ancora più persistente. Benché io avessi già avuto modo di conoscere il sistema dell'SS a Dachau, benché fossi arrivato ad Auschwitz insieme ad amici fidati e avessi incontrato lì compagni con affinità ideologiche che mi avevano preparato a capire le particolarità di un campo di sterminio, il primo contatto con l'apparato di sterminio mi scosse fortemente. A Dachau avevo la speranza di sopravvivere al lager, ad Auschwitz persi rapidamente questa speranza. Come scrivano, nell'ospedale di entrambi i lager ebbi modo di apprendere subito qualcosa di molto significativo. A Dachau parlavamo di una giornata nera, quando arrivavano una decina di avvisi di morte o poco più. Ad Auschwitz facevamo il turno diurno e notturno su 7 macchine per scrivere e non facevamo altro che registrare avvisi di decessi. Lo shock era incomparabilmente più forte per coloro che non arrivavano da altri campi di concentramento, bensì dallo stato di libertà. Per coloro che da soli, senza amici, dovevano arrangiarsi in tutto, per coloro che non erano privilegiati come noi tedeschi austriaci, per coloro che sulla rampa venivano brutalmente separati dai loro familiari, di cui avrebbero dovuto poi conoscere la sorte. Si deve inoltre tener presente che quelli che avevano esperienza di lager difficilmente potevano essere d'aiuto a coloro che erano sotto shock. E questo non soltanto per il fatto che ad Auschwitz tutti avevano ben poco interesse per le cose che non li toccavano personalmente. Un esercito di spie faceva sì che fosse estremamente rischioso parlare apertamente con qualcuno che non si conosceva bene e che non aveva ancora esperienza di lager. Una reazione o una dichiarazione immediata potevano mettere in pericolo di vita non soltanto il nuovo arrivato, ma anche il suo informatore. Ufficialmente un internato non doveva sapere niente dell'apparato di sterminio in massa. Parlarne era tabù. Un nuovo arrivato inconsapevole restava spaventosamente isolato proprio nel momento in cui avrebbe avuto maggior bisogno di aiuto. In seguito fu varie volte descritto lo shock iniziale di cui dovettero soffrire in maniera più dolorosa i perseguitati per motivi razziali. Così lo descrisse il dottor Erwin Toffler, che arrivò ad Auschwitz nella primavera del 1944, quando aveva 18 anni. Pensavo di sognare. Ancora oggi mi sembra un incubo. La selezione, il rumore, l'acre odore del fumo mi risvegliavano. Avevo capito che ero arrivato alla stazione finale della mia vita. Edward de Winde riassume la sua esperienza personale e quelle degli altri compagni di sventura che egli aveva conosciuto durante la sua attività di medico, affermando che, in genere, le primissime impressioni venivano poi dimenticate. Era una fase traumatica nella quale si verificava una profonda regressione di tutta la personalità. Per un breve periodo gli internati vivevano in una specie di stato di sonno. Grete Salus fu deportata ad Auschwitz da Theresienstadt nell'ottobre 1944. Subito dopo la sua liberazione, descrisse in questi termini le prime impressioni che aveva avuto nel campo di sterminio. Non appena discesi dall'autocarro, ci crollò tutto addosso e in stato di semi-incoscienza fummo trascinati incontro a qualcosa di terribile che sentivamo solo nella profondità dell'inconscio. Tutto si svolse con una rapidità da mozzare il fiato. Soltanto alcune cose rimasero impresse come flash, tutto il resto non penetrò nella coscienza. Grete Salus descrive così lo shock più pesante, quello che colpiva chi era strappato dai suoi familiari sulla rampa. Dapprima rimasi ancora insieme a mio marito. Si facevano e si discutevano cose di scarsa importanza, l'ultimo appiglio a qualche cosa di reale familiare. Una mia amica distribuì del cioccolato. Mio marito ne prese un pezzetto e disse: «Torno subito, vado solo verso l'autocarro a portare un po' di cioccolato a un mio amico che è ammalato». Queste furono le ultime parole che sentì da lui, era l'ultima volta che lo vedevo. In diverse descrizioni si ritrova ciò che Grete Salus riassume come prima impressione che si riceveva dal lager. Più svelti, risuona ancora adesso nelle mie orecchie questa parola che giorno e notte ci perseguitava, ci costringeva ad andare avanti e non ci lasciava mai un momento di pace. A passo di corsa, questo era lo slogan, a passo di corsa si doveva mangiare, dormire, lavorare e correre verso la morte. Ho spesso chiesto ad altri compagni di sventura quale fosse stata per loro la prima impressione di Auschwitz. La maggior parte di loro non riusciva a raccontare molto. Quasi tutti dicevano: eravamo completamente istupiditi e semi-narcotizzati, come quando ci avevano picchiati per la prima volta sulla testa. Tutti ricordavano come un tormento la luce dei riflettori, come insopportabile rumore. Edith Brooke, che fu avviata ad Auschwitz con un convoglio dall'Ungheria nella primavera del 1944, quando aveva 12 anni, ricorda i consigli che venivano dati dalle ebree polacche e slovacche quando le nuove arrivate venivano sottoposte alla rasatura della testa. Fra le grida di comando, esse sussurravano raccomandando di non dire che si aveva meno di 16 o più di 45 anni. Così Edith Brooke descrive lo stato psichico in cui si trovava. Mi sembrava di essere ubriaca, non riuscivo a indirizzare i miei pensieri verso qualcosa di preciso. Elie Wiesel ricorda un episodio simile. Un internato gli chiese quanti anni avesse subito dopo che egli era arrivata con suo padre e che erano usciti dal vagone di trasporto. «Non ne ho ancora 15. No, 18. Ma no, replicai io, ne ho 15. Stupido, ascolta quello che ti dico». Poi egli chiese anche a mio padre quanti anni avesse lui e rispose 50. Ancora più agitato, l'internato ribatté: «No, non 50, 40, ha capito? 18 e 40». E dicendo così scomparve nel buio della notte. Furmansky descrisse così la sua prima notte nel lager. C'è da sottolineare che in quella notte non ho pensato a me, nessun ricordo del passato tormentava il mio animo. Io mi sentivo l'oggetto di un diabolico esperimento che veniva fatto con me, ovvero su di me. Io pensavo che fosse soltanto una mia reazione individuale, ma i miei compagni di camerata mi confermarono che anch'essi si erano trovati nel medesimo stato psicologico. Così Furmansky motiva questa sensazione di vacuità. Penso che fossimo stati completamente schiacciati da quel gran numero di terribili impressioni che si erano accumulate in un tempo così ristretto. Un giorno ci sentivamo oppressi da un terribile peso in noi e su di noi. Ci volle molto tempo prima che ci potessimo liberare da questa oppressione. Julien Unger fissò così le sue prime impressioni della vita nel lager di Birkenau nel 1943. Perfino le cose che avrebbero potuto dare un po' di sollievo, la razione di zuppa, il bagno, eccetera, costituiscono qui motivo di drammi e sofferenze. A suo parere la causa sta nel disprezzo dell'essere umano, che qui è dominante e mette fine a ogni senso della collettività. I nuovi arrivati, disorientati, abbandonati, spaventati, costituivano per gli internati di vecchia data un'immagine di disperazione che raramente suscitava compassione e molto spesso invece disprezzo in chi si sentiva ormai al di sopra di ciò, incomprensione in chi era ormai diventato insensibile, insomma, sadico passatempo. Oskar Betlendek descrive come furono ricevuti dal giovane capo camerata polacco Tadek coloro che erano stati trasferiti ad Auschwitz da Buchenwald nell'autunno del 1942, quando tutti gli ebrei furono concentrati ad Auschwitz. Tenendo le mani sui fianchi a gambe larghe, costui tenne una specie di discorso di benvenuto che iniziò così: «Questo è Auschwitz». Bethlen aggiunge: «Lo disse in un modo piuttosto compiaciuto, come se fosse orgoglioso di quel lager dove erano state uccise decine di migliaia di suoi conterranei. Il discorso di Tadek continuava: «Siete stati portati qui per crepare qui. Chi apre la bocca o non mantiene l'ordine passerà per il cammino ancora prima». Una volta superato lo shock iniziale, il prigioniero veniva gettato nella vita di lager dell'anonima folla stipata nei blocchi. Jean Améry descrive le conseguenze del fatto che gli esseri umani erano compressi come una massa informe di uno spazio ridottissimo. Le vittime che erano costrette a vedersi, sentirsi e toccarsi in continuazione venivano fisicamente private della loro individualità e diventavano un'opaca massa di carne informe. La conseguenza? Eravamo nauseati l'uno dell'altro. Jenny Spritzer conferma: «La vita di lager rendeva cattivi ed egoisti, e chi non si faceva largo a gomitate ineluttabilmente soccombeva, a meno che avesse la fortuna di godere di qualche protezione». Elie A. Cohen aveva osservato in se stesso e in altri compagni di sventura che la volontà di sopravvivenza aveva soffocato ogni altro pensiero. A lui non interessava il destino degli altri compagni di prigionia. L'istinto di autoconservazione davvero molto forte dovette constatare. Come disse Edward de Wind, si poteva diventare in brevissimo tempo un essere che viveva allo stremo, minuto per minuto. L'internato ridotto all'anonimato non poteva essere solo da nessuna parte, neanche per un minuto. Era dappertutto e in continuazione, circondato da una folla nervosa, frettolosa, perennemente a caccia di qualcosa da mangiare. Louise Alcan racconta come di notte si recasse alle latrine per poter rimanere un po' sola. «Rimango lì, per potermi gustare un po' di silenzio e solitudine. Certo l'ambiente non è ideale, ma siamo in un lager e non c'è scelta». Il continuo rumoreggiare di troppa gente stipata nel blocco tendeva i nervi fino al limite dell'insopportabile. Scrive ancora la Alcan: «800 donne nervose, stipate, in uno spazio ridottissimo provocano un disordine e un rumore costante. L'unica cosa che apprezzo dell'appello è che si fa silenzio. Pagina 81.